Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
un assaggio dell'audiolibro Parole della filosofia di Salvatore Natoli. Meraviglia, apparenza, realtà, misura e dismisura, origine e provenienza, luce e ombra. Sono alcune delle parole chiave della filosofia che Salvatore Natoli analizza in questo libro. È un libro da ascoltare, è uno strumento utile per gli studenti, ma è diretto anche a chi vuole approfondire le proprie conoscenze filosofiche e vuole meditare sotto una prospettiva nuova e più ampia sulle parole della filosofia. Qui puoi ascoltare un estratto di Parole della filosofia letto da Riccardo Scarafoni.
Capitolo 4. Metafore, teorie. 1. Parole vive. Questo è il privilegio dell'uomo sulla terra, di dare un nome alle cose e inserirle in un sistema. Ed esse chinano, per così dire, gli occhi di fronte a lui quando le chiama. Nome è potenza. Così scrive Mann nel romanzo Carlotta a Weimar. L'Occidente, in tutta la sua storia, si è impegnato per definire la proprietà dei nomi, per dare a essi un loro preciso e univoco riferimento. Il nome è divenuto così contrassegno di un oggetto e lo denota esattamente, indipendentemente dalle sue proprietà. Quando tuttavia si vuole esplicare quel che un nome significa, bisogna in qualche modo descrivere l'oggetto che designa e quindi specificarne una proprietà ed esattamente quella che lo distingue e lo caratterizza. Si procede così a una definizione che limita in qualche modo l'oscillazione del nome. Esempio classico. Cos'è l'uomo? L'uomo è un animale razionale. La parola uomo significa un certo oggetto che è animale, ma è insieme contraddistinto dalla razionalità. L'andatura serrata della domanda-risposta, già presente nei dialoghi di Platone, era tesa a sciogliere il nome da ogni ambiguità, a fissarlo. Socrate insistentemente chiede: cosa intendi tu per... cosa vuoi dire con questo nome? La parola, tratta fuori dalla mobile varietà dei contesti, ha perso il potere di evocare e si è risolta in quello univoco di denotare. A partire da qui si è sviluppata sempre di più l'esigenza dell'esattezza assoluta e quindi lo sforzo di costruire una lingua esatta che fosse priva di qualsiasi ridondanza, onde mettersi al riparo da improprietà ed equivoci. Ma nell'addomesticare la potenza simbolica dei nomi se ne esautora la magia, le parole muoiono. Nel parlare comune le parole prendono significato a seconda dei contesti e dei momenti in cui appaiono. Qui hanno una loro precisione ed esattezza, senza che però perdano l'eco. Denotano certo qualcosa, ma soprattutto risuonano, evocano l'intera gamma del loro possibile significare e nel momento stesso in cui designano un oggetto lo eccedono, alludono ai suoi diversi e possibili modi d'apparire. Le parole hanno eco come le immagini hanno sfondo. Il linguaggio si muove continuamente entro se stesso, dà luogo a slittamenti semantici, a trasposizioni continue e tuttavia non irregolari. Questa mobilità può ingenerare fraintendimenti ed equivoci, ma produce mondo. La formalizzazione del linguaggio ha preteso di eliminare il fraintendimento. Ha irrigidito il contesto in modo tale che il termine non possa significare altro da quello che significa, ma così facendo, nella parola ha spento l'eco. Nomi propri. La proprietà dei nomi è la condizione necessaria per identificare oggetti assoluti, le idee, che per Cartesio sono tali se sono e chiare e distinte. Cosa infatti egli intende per idea? Cogitationis nomine intelligo. E segue definizione. E come il nome indica un oggetto, così la proposizione indica uno stato di cose. Se per esempio pronunzio la parola microfono, chi mi ascolta pensa a un oggetto tramite cui la voce viene amplificata e che può avere diverse forme e colori. Ognuno può portare alla mente immediatamente e per associazione quel tipo di oggetto detto microfono che ha visto negli ultimi tempi o può farsene un'immagine, una sorta di res ficta. Combinando elementi particolari di microfoni diversi, ne può produrre idealmente lo schema, averne in certo modo l'identikit. Ma quando dico questo microfono è sul tavolo, non rinvio a un oggetto nella sua generalità, di cui ho una qualche immagine, di cui esplico la funzione, bensì a questo oggetto che è qui sul tavolo, hic et nunc. Ora, come il nome è indicativo della cosa, così la proposizione è indicativa dello stato di cose, descrive una situazione e la descrive in modo esatto, inconfutabile. E se qualcuno dicesse che il microfono che è sul tavolo è solo una mia allucinazione, ancora una volta sottintenderebbe la verità, poiché implicitamente si sente nella condizione di poter mostrare che questa è, appunto, un'allucinazione. Dire la verità significa, infatti, descrivere le cose come stanno, e una proposizione dà un'informazione reale solo se identifica una situazione. D'altra parte, lo stesso buonsenso ritiene che esistono proposizioni che ci dicono come sta il mondo e proposizioni che non corrispondono a come sta il mondo, vale a dire proposizioni controllabili e incontrollabili. In questo processo di stabilizzazione, un campo è assegnato all'uso libero dei nomi e un campo al loro uso determinato. Questa è però un'opposizione ingenua, dal momento che il linguaggio, in tutte le sue forme, possiede una sua esattezza, una logica, e i concetti, per quanto ben definiti, posseggono una loro mobilità.
Se vuoi acquistare l'audiolibro, cercalo nello store di iTunes, digitando Parole della filosofia. Buon ascolto.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.